Con la Lumen Gentium il Concilio ci invita a guardare al tema della Chiesa. È possibile amare la Chiesa? La Chiesa è bella? È un evento di gioia per il mondo? Oppure la Chiesa è un'ombra? Notate, il documento comincia luce delle genti, poi vedremo che la luce delle genti è Cristo. La Chiesa è la luce delle genti? Certo che lo è, ma il Concilio si pone questa domanda, dice: come possiamo noi mostrare questo? Notate, lo leggiamo in questo periodo anche post-conciliare, vi faccio notare alcuni problemi seri che noi abbiamo e vi fa capire quanto è grande questo tema, quanto dobbiamo essere anche come testimonianza e come anche parola, intelligenti, in gamba, eccetera. Pensate innanzitutto che la critica che viene fatta alla Chiesa, ma già ai tempi del Concilio era così, non era a Don Carlos, a Don Andrea, alle suore, ma la critica: e se Cristo non l'avesse fatto la Chiesa? Cioè, la critica non è solo sull'oggi, ma va all'origine. Se avesse ragione, a quei tempi per fortuna non c'era ancora, ma se avesse ragione Dan Brown col codice da Vinci, vuol dire che il primo che ha ingannato l'uomo non è stato il Papa Benedetto XVI, ma è stato San Pietro. Cioè, San Pietro ha nascosto al mondo che Cristo non voleva fare la Chiesa, che Cristo si voleva sposare. Cristo ha veramente voluto la Chiesa? Lui, certo, ma questo è il problema che noi dobbiamo nella catechesi, nella predicazione, spiegare e mostrare, no? Pensate una seconda cosa, la Chiesa nella sua storia è bella o è brutta? Ci deve essere o no lo stato della Chiesa, i Musei Vaticani, la Cappella Sistina? È una cosa bella o sono una cosa brutta? Pensate allo stato della Chiesa, io ho fatto la tesi di laurea su questo, guardate che noi dobbiamo anche imparare a rispondere. Sapete che lo stato della Chiesa, se Costantino non ha regalato al Papa Roma, come mai il Papa si è trovato capo di uno stato? Perché ha dimenticato il Vangelo? Oppure, il Concilio non dice questo, ma sono le domande di oggi, oppure in realtà se non ci fosse stato il Papa, Roma sarebbe stata distrutta. Sapete che a quei tempi c'erano i Longobardi, da cui viene la parola Longobardia, Lombardia, sarebbe scomparsa la Terronia, saremmo tutti in Lombardia. Cioè, in quei tempi il Papa, mentre c'erano i barbari, i Longobardi, il Papa ha tenuto unita Roma e la Latinità, ha salvato Roma. I Longobardi arrivavano alle porte della città, alle mura, si accampavano qui, sulla Casilina, la Prenestina, sulla la Cassia, eccetera, e il Papa teneva fermo per rispetto del Papa. È importante questo. Ma, terza grande domanda, e se io la fede la trovassi da solo? La gente dice, ma io della Chiesa non ho bisogno, io vado in Chiesa, che bisogno c'è che c'è il prete, l'Eucaristia, la confessione? Io Dio lo trovo da solo. Già ai tempi del Concilio questa idea in alcuni teologi era presente, no? Cioè, Dio si trova da solo, senza il Vescovo che arriva qui adesso, che invece è al cuore della trasmissione della fede. Perché c'è bisogno degli altri? Perché serve non tanto il singolo Papa, il singolo Vescovo, il singolo ordine religioso, il singolo, ma perché c'è bisogno in generale di qualcun altro? Ma non è meglio andare a Dio da soli senza gli altri? E poi la vita concreta, la Lumen Gentium dice, ma le nostre parrocchie, questa è la grande domanda di fondo prima di vedere il testo, le nostre parrocchie come fanno a mostrare proprio nei gruppi, nella catechesi, nel cammino della carità, della cultura, della liturgia, dove si vede che la Chiesa è bella? Se viene uno ateo, viene a un funerale, viene a un capisce che la fede è bella? Incontra il parroco, incontra il viceparroco, incontra la suora, incontra, vede la bellezza, dice la Chiesa è molto più bella dei partiti, dei sindacati e dei movimenti, qui c'è la fraternità. È possibile questo, è vero? Vediamo cosa dice la Lumen Gentium a partire da queste domande, centriamo come la scorsa volta in 10 pillole, cioè vediamo 10 passaggi, è un documento enorme che affronta mille questioni, vediamo solamente alcuni passaggi, a me sembra più importanti, però questo poi lo lascio giudicare a voi. Comincia così, siamo a Lumen Gentium 1, Cristo è la luce delle genti, Lumen Gentium. Questo santo concilio, donato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo, di nuovo Lumen Christi, che risplende sul volto della Chiesa. La luce di Cristo risplende sul volto della Chiesa, cioè la luce di Cristo risplende sul nostro volto, sul volto del Papa, dei Vescovi, della Chiesa, dei poveri, dei ricchi, dei catechisti. Qual è la prospettiva allora che viene data? E già la prospettiva è bellissima. La Chiesa non è la luce del mondo, la luce del mondo è Cristo. Ma perché la Chiesa è importante? Perché quella luce risplende come il sole si riflette sulla luna e la luna dà a noi la luce. Pensate, se voi uscite adesso, si vedono le stelle, eccetera, vedete la luna? La luna è la grande immagine che i padri hanno scelto per indicare cos'è la Chiesa. La notte tu non vedi il sole, non vedi direttamente Cristo, ma come fai a sapere che Cristo c'è? Perché il sole trasmette la sua luce alla luna, che è materia, che è terra, la vedi illuminata e quella luce ti fa capire che c'è la luce di Cristo. Ecco cosa siamo noi. Se ci pensate, c'è un passo molto bello di Ratzinger che lo spiega. Dice: quando gli astronauti sono arrivati sulla Luna, voi sapete che si arriva sulla Luna, al posto di trovare la luce, voi la vedete la notte, l'innamorato, l'innamorata, il friccico di Luna, che bella la Luna, ti innamori, lo baci, lo accarezzi e parli tutta la tua storia. Ci vai sopra, è come il terriccio di un campetto qua, dei campi di calcio, tutto sassi, tutto te. Cioè, se la guardi da vicino la Luna, è brutta. Non c'ha niente di bello. Tu guardi in campetto per terra e dici: ma guarda, guarda che scollo. Se tu guardi la Chiesa, tu dici: ma guarda sto parroco, guarda Don Andrea, guarda le... Cioè, noi siamo, non siamo così belli. Ma la meraviglia è che questa bellezza, questa luce di Cristo si riflette sul nostro volto e fa sì che noi trasmettiamo la sua luce. Al punto che se non ci fosse la luna, noi saremmo totalmente nel buio. Cioè la luna, questa è la forza, la Chiesa non è di per sé bellissima. Noi non dobbiamo fingere che la Chiesa, non è la forza della Chiesa, non è che noi siamo bellissimi, perché se io guardo quella famiglia, ma quante ce ne avrei da pettegolare, ma quante cose gliene potrei dire. Quando uno a volte critica il sacerdozio, dico: ma se vi raccontassi io quello che facciamo noi preti, quello che faccio io ce ne starebbe da... Ma non è questa la meraviglia, è che io sono veramente fatto di terra come la luna, ma solamente tramite di me puoi trovare Cristo. Lo sapete, dove non c'è la Chiesa non si può trovare Cristo. Se voi andate, per esempio, prima della scoperta dell'America, voi sapete che la gente del Messico era intelligentissima, la gente del Perù era intelligentissima, la gente dell'Argentina, la gente del Brasile, però non potevano trovare Cristo, perché se non c'è la luna che ti trasmette Cristo che si è incarnato e te lo riflette, i messicani, i peruviani, gli argentini non potevano trovare Gesù. Prima che i missionari arrivassero nelle Filippine, gente della Filippina erano buonissimi, erano bravissimi, o nell'Indonesia, all'isola di Flores, ma non lo potevano trovare, perché serve questa luna. Allora la prima cosa che il Concilio dice: che cos'è la Chiesa? La Chiesa è quella realtà che, sul cui volto si riflette la luce di Cristo. È Lui la luce, non siamo noi la luce. La Chiesa non può dire: io sono la luce, semplicemente. La Chiesa sa che è un riflesso di luce, ma è veramente luce. La luna, la notte, è veramente luminosa. La Chiesa è veramente luminosa. Se noi non predichiamo il Vangelo, se non c'è la catechesi, se non c'è l'omelia, se non c'è il Vangelo, come si fa a trovare Cristo? Come fanno i nostri bambini, i nostri adulti, i catechesi? Come fanno i musulmani, i buddisti a trovare Cristo se non c'è la Chiesa? Secondo punto, siccome la Chiesa è in Cristo come un sacramento, dice esattamente in latino veluti, è quasi come, è un sacramento, è per certe lettere il sacramento secondo dopo Cristo, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Che cos'è un sacramento? Perché la Chiesa è un sacramento? Noi di solito diciamo che i sacramenti sono sette, invece la teologia ci fa dire che c'è un primo sacramento che è Cristo, Cristo è il grande sacramento dell'unione fra Dio e l'uomo, poi c'è un secondo sacramento che è la Chiesa, che è come un sacramento, e poi ci sono i sette sacramenti, potremmo dire che sono nove i sacramenti da questo punto di vista, scherzando, no? Che cos'è un sacramento? Voi sapete la definizione catechetica? Come si definisce un sacramento? Segno? Segno? Visibile, il segno è visibile chiaramente, però non va, segno visibile è anche un semaforo, un segno visibile, è un sacramento, è un segno efficace di che cosa? Di salvezza, esattamente si dice? Della grazia, bravissimo, signum efficax grazie, è un segno, quindi una cosa visibile, tangibile, concreta, che però attraverso questo segno passa efficacemente una cosa molto più grande che è Dio, che è la grazia. Sapete che i teologi del Concilio dicono la grazia è Dio, cioè la grazia non è una cosa, non è che io ho la grazia come ho 50 euro, se uno ricco ce n'ha 1000, eccetera, la grazia è Dio, cioè è un segno che mi fa passare Dio. Perché questa cosa? Perché c'è un segno efficace della grazia, dice il Concilio? Innanzitutto un segno. Perché un segno? Perché noi uomini comunichiamo solo tramite segni. Se voi toglieste i segni, torneremo su questo, noi non potremmo comunicare. Vi rifaccio un esempio che vi ho fatto l'anno scorso, 2 anni fa, mi ha fatto piangere e ridere. È venuta una donna piangendo e mi ha detto: Don Andrea, mio marito mi tradisce. Io dico: signora, perché? Perché si è comprato una camicia nuova. Io ho detto: signora, ma stia tranquilla, cosa vuole? Aveva ragione lei, cioè attraverso un segno lei aveva capito, quell'uomo non si comprava, e non c'è, aveva in realtà un'altra donna, cioè una donna intelligente, così un uomo intelligente, un prete intelligente, sa capire dai segni quello che avviene. L'altro giorno ho visto un film bellissimo romano che si chiama Fantasmi a Roma, è un film dove c'è Gassman, De Filippo, eccetera, eccetera, e sono dei fantasmi che vengono cacciati via da una casa e devono difendere la casa, e uno si mette a frescare una parete perché nessuno si porti via questa casa, la distruggano e facciano un supermercato, e a un certo punto entra il nuovo, l'erede, perché muore De Filippo, entra l'erede che vuole, c'ha una donna che è una spogliarellista dei nightclub, che non lo ama, vuole solo i suoi soldi, e entra, poi alla fine invece diventerà buono questo uomo, entra con questa donna che finge di amarlo, e ci sono due servette, due persone molto semplici, li guardano e fanno: ah, questo sarebbe il principe, sarebbe il nuovo principe, sarebbe la sua moglie, ma non hanno neanche l'anello al dito, quelli non si amano. Perché se tu non hai l'anello al dito, vuol dire che ti vergogni dell'altro, cioè una persona che ama un altro, lo porta in palma di mano, dice sempre: questa è mia moglie, questo è mio marito, guarda come gli voglio bene. Cioè il segno è fondamentale, senza il segno non si comunica la vita. Ma qual è la forza di Dio? Che Dio si serve dei segni umani? Dio ha bisogno del pane, del vino, non ci salva senza pane, senza vino, senza acqua, senza olio, senza l'anello, senza il matrimonio, senza la liturgia, senza la Chiesa. Ma è capace di far sì che la Chiesa, l'acqua, il vino, il pane siano efficaci di una grazia molto più grande. Cioè io mangiando l'Eucaristia non è come mangio il panino che mi dà la forza per correre. Io divento unito a Cristo. Io essendo battezzato non è che mi prendo dell'acqua, il battesimo l'abbiamo celebrato domenica, io ricevo la natura divina, cioè se io genitore battezzo mio figlio riceve la vita eterna, riceve il perdono dei peccati, riceve la possibilità di stare insieme a Dio. Allora quello che fanno i singoli sacramenti, dice il Concilio, lo fa in realtà la Chiesa, cioè non è importante solo i singoli sacramenti, ma è la Chiesa che è veluti sacramentum, è come un sacramento, cioè è lei, perché è vero che è l'acqua, ma l'acqua viene usata dalla Chiesa, è vero che c'è l'Eucaristia, il pane, il vino, è vero che c'è io ti assolvo da ogni peccato, è vero che c'è la catechesi, è vero che c'è la carità, è vero che c'è il centro anziani, è vero che c'è il centro culturale, ma dietro queste cose è la Chiesa che fa questo. Punto terzo, siamo all'Lumen Gentium 2.4, l'Eterno Padre, con liberissimo arcano di segno di sapienza, creò l'universo, decise di elevare gli uomini alla partecipazione della sua vita divina. Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, compiuta l'opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, fu inviato lo Spirito Santo. Vi ricordate che di questa cosa avevo già parlato nella Dei Verbum la scorsa volta nella loro parrocchia? Cioè, la gente dice, al massimo la Chiesa se l'è inventata San Pietro, oppure se l'è inventata Costantino. Cioè la nostra gente, i nostri studenti, a volte terribilmente i professori, gli insegnanti, dicono la Chiesa se l'è inventata Costantino. No, alt. Primo, la Chiesa se l'è inventata Pietro. Ma prima ancora Pietro l'ha inventata Cristo, cioè vedete, Cristo per adempiere la volontà del Padre ha inaugurato in terra il regno dei cieli con la sua obbedienza, cioè Cristo ha voluto la Chiesa. Ma poi il testo fa un passo ancora, è stato il Padre che ha voluto la Chiesa, cioè Dio ha voluto la Chiesa fin dall'origine del mondo. Sapete che in Efesini 1:4 si dice, prima Dio ha pensato a voi prima della creazione dell'universo. Cioè l'idea originaria di Dio è la Chiesa, non è l'universo. Dio fa l'universo, crea il mondo, perché vuole avere noi come amici. Quando parlo della creazione, sto andando in varie parrocchie a parlare di Genesi, sapete che è bellissimo dire, cos'è la cosa più bella della creazione? Il tramonto? Le Dolomiti? Il Mediterraneo, Maiorca, Pantelleria, le Lipari, le Eolie, è più bello il lago di Garda? No, è più bella tua moglie è più bella di un tramonto, quella vecchietta di 80 anni, Dio ha pensato a lei prima del tramonto, cioè il tramonto l'ha fatto perché ci fosse lei. L'idea di Dio non è avere il tramonto, l'idea di Dio è avere quella persona e avere te. Nel pensiero di Dio, la Chiesa viene prima dell'universo. L'universo, i 14 miliardi che ci sono dal Big Bang fino a noi, e chissà cosa c'era prima del Big Bang, e spiego sempre che il Big Bang, non ve lo dimenticate mai, è stato ipotizzato da un prete, Edouard Georges Lemaître, un cosmologo belga. La gente pensa che la Chiesa ce l'ha con la scienza, è un prete cosmologo che per la prima volta dice che l'universo era concentrato e si è espanso, e gli altri per prenderlo in giro dicono ti sei inventato il Big Bang, c'è un grande artificio. È una parola che viene inventata per prendere in giro un prete che aveva detto la cosa giusta. Prima di questo Dio ha pensato a noi, cioè ha voluto tutta l'evoluzione del mondo per arrivare ad avere la Chiesa. Perché la Chiesa è il piano della salvezza, cioè Dio non vuole solo che venga Cristo, perché se Cristo viene e noi non ci salviamo, a cosa serve che Cristo è venuto? Cioè il macello che la gente fa è dividere Cristo dalla Chiesa, ma Cristo è venuto perché noi ci salviamo, cioè se noi togliamo la Chiesa vuol dire che Cristo è venuto ed è un fallito. Il mistero di Cristo e della Chiesa, che sono un solo corpo, è che il Padre ha mandato Cristo e Cristo lo Spirito perché ci fosse la Chiesa, perché questo è il suo disegno. Capite cosa dice la Lumen Gentium? Mi spiego almeno un po'? Si capisce qualcosa di quello che dico? Sì. Facciamo un esempio così che mi è venuto in mente in questo tempo. Voi sapete che, questo lo diceva Ratzinger già giovane, poi l'ha ripetuto Ruini con grande intelligenza, la gente dice la Chiesa non serve, basta Cristo. Ma se Cristo è venuto e nessuno lo ha capito, la rivelazione non c'è stata, non c'è stata. L'importante è che Cristo sia venuto, qualcuno l'abbia ascoltato, l'abbia capito, l'abbia amato. Solo se Cristo è amato si è compiuta la salvezza. Cristo da solo non è la salvezza, serve la Chiesa. Facciamo due esempi concreti. Sapete, a volte, io me lo ricordo quando ero ragazzo, quando uno si innamora di una ragazza, da ragazzetto, 12 anni, 13 anni, eccetera, è talmente imbarazzato che va vicino, gli dà una spinta e quella dice, quello mi odia. Cioè, finché lei non capisce che tu lo ami, il tuo amore non si è ancora rivelato. Cioè, perché il tuo amore si riveli, serve che tu ce l'hai, ma lei lo deve capire. Se Cristo ci ama, ma noi non capiamo che Egli ci ama, Cristo è venuto senza che nessuno l'abbia capito. La Chiesa invece fa parte della salvezza. In questi giorni ho rivisto uno spettacolo, ho visto dei pezzetti, se vi capita guardatelo, è uno dei film più belli che siano stati fatti. C'è il famoso Cyrano de Bergerac con Gérard Depardieu, di un autore che si chiama Rappenau, e sapete che Cyrano è un'opera commovente, meravigliosa. È un uomo che è bruttissimo, ha un naso orrendo ed è innamorato follemente di una donna. Allora, però, cosa succede? Che questa donna si innamora di un altro che è un suo parente perché è bello. Però questo è un cretino, c'è cioè uno che non capisce niente, e allora questo poveraccio, che è bravissimo con la spada, fa sempre poesie, compone versi, si mette a scrivere delle lettere d'amore che regala a lui, lui gliele dà a lei, e lei pensa che loro due si amano, cioè perché lei le lettere le riceve da lui, ma in realtà è questo Cyrano che è veramente innamorato della... E lei si innamora di uno che è un cretino. Poi questo muore, allora alla fine, l'ultimo giorno di vita di Cyrano, che riceve una bastonata in testa, ma adesso non importa questo, lei ha una lettera di quest'altro che però è di Cyrano, e Cyrano se la fa dare, la comincia a leggere, ma siccome la sa a memoria perché l'ha scritta lui, la legge tenendola e lei capisce in un attimo che in realtà è lui che lo ama, e lei è innamorata di lui e non dell'altro, e all'ultimo istante... Se lei non avesse capito, l'amore, Cyrano non si sarebbe rivelato, cioè perché Cyrano riveli il suo amore? Lei deve capire che è lui che sta scrivendo quelle lettere. La Chiesa è colei che Dio ha pensato perché accolga il suo amore. Se no Dio avrebbe amato in vano, cosa vuol dire che Dio ci ama e noi non capiamo che ci ama? E allora Lumen Gentium dice, non solo non è stato Pietro a fondare la Chiesa, ma in realtà non l'ha fondata neanche Cristo. È stato il Padre che l'ha voluta. Cristo ha realizzato il disegno del Padre. Cristo è colui che porta a compimento ciò che il Padre desiderava. Quarto punto. Il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo. Cioè questo regno non è qualcosa che noi attendiamo semplicemente un giorno, ma questa presenza di Dio nel mondo c'è adesso. Dio è presente in Cristo, ma Cristo, donando alla Chiesa di partecipare di Lui, fa sì che oggi la presenza di Dio esista nel mondo. Altrimenti il mondo sarebbe vuoto della presenza di Cristo. Cristo c'è veramente nel mondo. Pensate alla meraviglia quando uno si converte, no? Quando voi avete scoperto la fede la prima volta, voi eravate tristi, ma forse si muore, ma tanto l'amore non serve a niente, ma tanto mi hanno cornificato e non riesco a perdonare, ma tanto io c'ho la morte. Improvvisamente ti accorgi, no, Dio c'è, Dio è presente, Dio sta qui, Dio non sta solamente dopo. Dio sta qui. Cristo ti dà la garanzia che nella sua vita e nella Chiesa che ti dona ogni volta Cristo, veramente il tempo è compiuto. Non c'è più niente da attendere perché adesso Cristo è presente. Pensate cos'è il Natale che abbiamo appena celebrato, pensate cos'è già i Re Magi, tutti si radunano intorno a Cristo, Cristo dice annunziate che il Vangelo è presente, è compiuto, è qui, è vicino, sta in mezzo a voi. Allora la Chiesa dice, fratello svegliati, non è che il regno viene fra dopodomani, viene, adesso lo vuoi prendere? Se non lo prendi lo perdi, adesso prendilo, sta lì vicino, acchiappalo, non stare a perdere tempo. Se ci pensate questo è impressionante, la libertà dinanzi, voi pensate, io sono stato parroco 10 anni in una parrocchia, ogni tanto torno a passeggiare, mi invitano, io guardo delle persone che in 10 anni non sono venute una sola volta in parrocchia. Io gli voglio bene, non è? Ma io dico, hanno perso un'occasione, no? Cioè loro potevano convertirsi, potevano diventare cristiani. Cioè è la meraviglia che Cristo c'è e tu non te ne accorgi. Ma ci sta Cristo, Quando si celebra l'Eucaristia, ci sta Cristo. Non è che non ci sta. Se ci pensate, questo è interessante. Chi toglie la Chiesa, dice in realtà, perde un modo per capire che Dio lo ama. Ah, ma io voglio trovare Dio da solo, ma Dio c'è il male. Ma come? Dio ti ha mandato Giovanni Paolo II, ti ha mandato Giovanni Paolo I, ti ha mandato Paolo VI, ti ha mandato Giovanni XXIII, ti ha mandato Padre Pio, ti ha mandato il Cammino del Comunale, ti ha mandato CL, ti ha mandato il tuo parroco, ti ha mandato la Carità. Ma ti vuoi sbrigare, accorgiti che ci sta Cristo? Prendilo Giovanni Paolo II, amalo! Se io tolgo la Chiesa, mi perdo quella capacità di capire che Cristo è veramente presente. Cristo ci ha amato nella Chiesa, Cristo nella Chiesa ci mostra che veramente è presente, veramente c'è. Quinto punto, il Figlio di Dio, comunicando il suo spirito, costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli che raccoglie da tutte le genti. Partecipando realmente del corpo del Signore nella frazione del pane eucaristico, siamo elevati alla comunione con Lui e tra di noi. Questo è un passaggio nodale che spesso si dimentica, lo sottolinea molto Benedetto XVI. Benedetto XVI dice che l'ecclesiologia è sempre eucaristica. Cioè l'ecclesiologia, la Chiesa, non è fatta dal fatto che lui mi sta simpatico lui, lui no e quindi lo tolgo, lei mi sta simpatica. La Chiesa non è fatta dalla simpatia, dal trovarsi con te. Se voi metteste tutte le catechiste di una parrocchia a simpatia, se scatenerebbero le ire furibonde, io non ce l'ho con quella. La Chiesa è fatta da coloro che Cristo chiama alla mensa eucaristica. Quando c'è Cristo, Lui ci chiama, venite benedetti, beati, gli invitati, vi ho invitato alla cena del Signore, chi è invitato è beato ed è mio fratello nella fede, io non posso cancellarlo, anzi lo devo amare. La Chiesa non è fatta dagli uomini, è fatta da Cristo che offre a noi il suo corpo. Non è un movimento umano, è un movimento divino che ci raduna, è Cristo che raduna la Chiesa. Questo, sapete, è un po' di corollari. La prima cosa molto semplice, voi lo sapete anche a livello esperienziale, dove la messa non diventa il centro, il cammino di fede non vale un tappo. Io ho camminato tanti anni con dei gruppi giovanili, mi rendevo conto che i giovani, prendete un gruppo scout, un gruppo di una comunità giovanile parrocchiale, se quei ragazzi stanno 20 anni con il viceparroco, vanno a mangiare la pizza, vanno al cinema, parlano di internet, ma non vanno a messa, quello che fanno non serve a niente. Cambia il viceparroco, se ne vanno tutti, non resta uno. Solo se tu ti leghi all'Eucarestia la tua fede diventa salda, perché è l'Eucarestia che fa te, non sei tu che fa lui, che fa, è l'Eucarestia che ti rende forte, tu ricevi il corpo di, e tu devi amare tuo fratello perché lui è in comunione con il corpo di Cristo. Seconda cosa, voi sapete che questo vuol dire che noi non ci scegliamo i nostri fratelli, cioè è fratello perché viene a messa. È brutto? È tuo fratello. È bello? Ti rode che è bello? Ti rode che quella è bionda? È tua sorella, la devi amare. Quello è povero, quello è ricco, quello si crede chissà chi, quello è stupido. Quello è tuo fratello. La meraviglia della Chiesa è che noi non ci scegliamo, ma noi siamo scelti. Noi siamo chiamati. Terza cosa, questo è molto importante anche per noi sacerdoti, perché voi dovete vederci bene, anche se noi siamo cattivi e brutti, ma voi sapete che, ve lo vedremo dopo, la Lumen Gentium dice che noi sacerdoti siamo al vostro servizio, cioè il sacerdozio veramente importante è il vostro, è quello dei laici, è quello dei religiosi, cioè i sacerdoti sono a servizio del sacerdozio della Chiesa, quindi per certi aspetti siete più importanti voi. Però Giovanni Paolo II, che conosceva bene il Concilio, spiega, e la Lumen Gentium lo dice chiaramente, se voi prendete Pastores Dabo Vobis, che è un documento sul sacerdozio, il numero 16, Giovanni Paolo II dice, certo che i sacerdoti sono a servizio del sacerdozio comune, ma non si dà Chiesa senza il sacerdozio ministeriale, cioè io sono al vostro servizio, ma senza di me voi non siete Chiesa. Ma non perché io sono bello, perché voi non potete darvi l'Eucaristia. È il sacerdote che vi dà l'Eucaristia. Senza il sacerdozio non c'è Chiesa in pienezza. Perché la Chiesa si fa intorno al corpo di Cristo. È quel corpo di Cristo che ci raduna. Allora, se volete, questo dà l'importanza della vocazione. Se un ragazzo vuole diventare prete, è importante, perché senza sacerdozio la nuova generazione non sarà più Chiesa. Io mi divertivo sempre scherzando quando parlavo con i bambini, io amo sempre dire ai bambini già le cose grandi, no? Un bambino di 7 anni, dico, pensa, ci sono tanti bambini, pensate quando sarete padri, madri, quando voi avete 5 bambini, 6, che sarai sposato, amerai, avrai studiato, adesso ti donerai, cioè farli sognare. Loro non è che studiano loro studiano per diventare padre, per diventare madre, per avere tanti bambini, per donarsi. Ma quando voi avrete 5 bambini e vorrete che loro fanno la comunione, li porterete, se un altro di voi bambini non sarà diventato prete, io oramai sarò vecchio, dunque saranno tutti morti, voi non potrete dare la comunione a vostro figlio se non c'è un altro di voi bambini che nel frattempo diventa prete, perché i preti non è che nascono da soli, serve uno che dice sì. Allora tu puoi desiderare la comunione, ma se uno di voi non diventa prete, e chi l'ha dato a tuo figlio la comunione? Serve questo mistero, cioè la Chiesa è eucaristica, è radunata intorno al corpo di Cristo. Sesto punto, Lumen Gentium 8, la società costituita di organi gerarchici è il corpo mistico di Cristo. Di organi gerarchici è il corpo mistico di Cristo. L'assemblea visibile è la comunità spirituale. La Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti non si devono considerare come due cose diverse. Cosa dice il Concilio? C'è un'idea che è sbagliata di pensare, c'è la mia, c'è il Papa, il Vescovo, il Catechista, la mamma, il nonno, quella è una Chiesa di serie B, poi c'è la Chiesa spirituale, quella è la Chiesa bella, cioè io sogno di parlare da solo con Padre Pio, io sogno di stare da solo con San Francesco d'Assisi, ma io con il mio parroco mica ci parlo, io con l'altra catechista che mi sta antipatia, no, quella Chiesa e questa Chiesa sono la stessa cosa. Cioè non esiste una chiesa spirituale che non sia anche una chiesa materiale, non esiste una chiesa dello spirito che non sia anche la chiesa terrestre. Ho trovato un testo meraviglioso, se volete lo trovate su questo sito Gli Scritti dove lavoro, e Ratzinger, nostro padre illuminante, quando era molto giovane, nel 67-68, scrisse un libro che si chiama Introduzione al Cristianesimo, e dentro questo libro analizza come degli excursus, come apre improvvisamente delle parentesi, spiega alcuni problemi della Chiesa. Siamo pensati nel 68, molti di voi erano ancora giovani, con i capelli biondi, bruni, ancora non sapevano eccetera eccetera, siete meglio adesso, siete cresciuti in sapienza, e lui diceva questa cosa nel 68 e si potrebbe dire oggi. La grande critica che fa la gente alla Chiesa non è perché c'è Benedetto XVI, non è perché c'è Don Andrea, perché non si sta zitto, ma la critica è molto più radicale: perché c'è la Chiesa? Non posso io trovare Dio da solo, lo dicevo prima, no? Cioè, perché devo passare per la predicazione, il Vangelo, la preghiera, il Padre Nostro, la Quaresima, l'Avvento, il Papa, la Chiesa? Perché c'è la Chiesa? Perché c'è questo tetto? Non si poteva dare ai poveri questo, ma questo qua è un pezzo di marmo, lo vendevo, aiutavo, cioè, perché serve questo? Diamo via tutto! Guardate che sono molti cristiani, stanno rovinando la Chiesa con questa idiozia. La Chiesa non deve esistere. Distruggiamo le chiese, togliamo la Cappella Sistina, regaliamola, vendiamola, così abbiamo i soldi. E Ratzinger, che risponde con grande intelligenza, se Dio ci avesse salvati da soli uno per uno, non c'era bisogno di tutto questo. Ma siccome l'uomo è un essere comunitario, per salvarci insieme c'è bisogno dei segni della Chiesa. C'è bisogno di San Pietro, perché le ordinazioni dei nostri preti come le facciamo se non c'è la Basilica? E quando muore un Papa, dove ci mettiamo se non ci sta la piazza di San Pietro? Quando si elegge, quando morirà, viene eletto il Papa nuovo, e dove andiamo a salutare? Dove riceviamo la benedizione? Allo Stadio Olimpico? Andiamo all'Hilton a fare il Concilio Vaticano II, sapete, è stato fatto a San Pietro. Lì il Concilio Vaticano II lo facciamo all'Holiday Inn? Dove lo facciamo? In spiaggia? Cioè, serve un luogo dove 3.000 vescovi si siedono insieme. Perché esiste questa chiesa materiale, questa chiesa spirituale, è il sacramento? Cioè, Dio è capace di prendere una cosa materiale e di riempirla di grazia. Perché c'è questa parrocchia? Perché c'è un muro? Perché c'è... Questo costa. Questo qui è un pezzo di ferro, se io lo vendo, 3-4 euro ce li faccio. Cioè, potrei... Ma questo serve a parlare a voi. Serve per fare una catechesi, serve per fare la messa, serve perché i bambini cantino, serve... Perché c'è questa chiesa? Perché se muore mio nonno, io voglio pregare per mio nonno. Se mio nonno morisse da solo, e lui... Noi siamo insieme. Dobbiamo insieme celebrare, invocare la speranza perché è morto nostro nonno. E allora la chiesa serve. La Chiesa è questo mistero di materia e di grazia che sono insieme. E qui c'è la famosa frase: questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, la Chiesa è organizzata, perché l'uomo vive in una società, l'uomo non è un anarchico, l'uomo ha un padre, una madre, un nonno, un vescovo, dei catechisti, dei cantori, e così via. Questa Chiesa sussiste nella Chiesa cattolica, cioè la Chiesa che Cristo ha pensato, che il Padre ha pensato, sussiste dentro la Chiesa cattolica, non è una cosa che è esistita e adesso non c'è più, ma sta qui, è presente, eccola. C'è il Papa, i Vescovi, il successore degli Apostoli, i preti, i parroci, le suore, i laici, i diaconi, la carità, la cultura, l'università, i poveri, i semplici, i bambini, gli adulti, i papà, le mamme. Questa Chiesa è questa Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica. E notate, questo è bellissimo del concilio, questo non vuol dire, che dice subito, che al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione di verità. Cioè il concilio riconosce che anche nella comunità valdese, anche nella comunità battista, c'è il Vangelo, c'è il battesimo, c'è la ricerca di Dio, c'è la preghiera, c'è il Padre Nostro, non c'è la pienezza perché non c'è l'Eucaristia. Però veramente quella Chiesa di Cristo originaria è presente totalmente nella Chiesa Cattolica, nonostante il suo peccato, ma ha degli elementi di santificazione che superano la Chiesa stessa. Su questo poi, se ci sarà tempo, torneremo. Riuscite a seguire sempre? Troppo complicato? No? Settimo punto. Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo. Questa è un'espressione famosissima, forse è la più famosa, ma non è di per sé la più importante. Io come sempre voglio farvi leggere i testi perché capiate l'ordine delle cose, no? Cioè, la Lumen Gentium, dopo aver detto che la Chiesa è l'Eucaristia, che il Padre ha voluto che il Figlio donasse lo Spirito perché si facesse la Chiesa, che la Chiesa è un sacramento, eccetera, a un certo punto arriva a fare un passaggio, mentre nei vecchi documenti si metteva prima il clero, prima i vescovi, prima il Papa e poi il popolo di Dio, invece inverte l'ordine, dopo aver spiegato già prima che cos'è la Chiesa, che è il sacramento della salvezza, dice la Chiesa non è innanzitutto il clero, perché il clero è anzi a servizio della Chiesa, la Chiesa è quel popolo che Dio ha voluto perché lo amasse, perché lo annunziasse, lo proclamasse al mondo intero. E qui c'è il grande concetto di popolo di Dio, e notate che subito dopo si dice l'idea da dove viene, scelse quindi per sé il popolo israelita. Cioè l'idea, il concilio la prende dalla storia di Israele. Dove nasce la coscienza di essere un popolo? Dai figli di Giacobbe. Giacobbe aveva 12 figli. Giacobbe si chiamò Israele. Quei 12 figli sono le 12 tribù. Come sapete, i 12 apostoli, ve l'ho detto anche questo un'altra volta, me lo ricordo benissimo, sono la prova che Cristo voleva fondare la Chiesa. Perché Cristo ha chiamato 12 apostoli e non 15 o 5 o 7 o 24 o 6? Perché lui era il nuovo Giacobbe. Come Giacobbe aveva fondato il popolo di Dio, adesso Gesù fonda il nuovo popolo, ne chiama 12 di nuovo. Il popolo dell'antica alleanza si compie, si trasforma, si rinnova, raggiunge la sua pienezza con i 12 veri figli di Giacobbe, che sono gli apostoli. Cristo sapeva di essere il nuovo Giacobbe, sapeva di essere il capostipite del nuovo popolo di Dio e disse: io ne voglio solo 12, né uno di più né uno di meno. E quando morì, quando ci fu il tradimento di Giuda, gli apostoli che avevano ben capito, non possiamo restare in 11, dobbiamo essere di nuovo in 12. Perché noi dobbiamo manifestare che noi siamo il nuovo Israele. Cos'è questo popolo? Questo popolo vuol dire, l'abbiamo già detto, ma che noi siamo salvati insieme. E che in questo popolo abbiamo tutti la dignità del battesimo. Cioè, qual è il sacramento più importante, se volete prima ancora dell'Eucaristia? È il battesimo. La diocesi ci sta dicendo che noi dobbiamo lavorare molto sul battesimo, cioè non può essere che i battesimi si fanno così, senza un canto, le litanie, l'alleluia, si fa di nascosto. Il battesimo è, una volta che sei battezzato, è come se avessi fatto la comunione, non c'è più bisogno di dire se si mette prima la cresima o la comunione, perché una volta battezzato tu c'hai già il corpo di Cristo, anche se non hai mai fatto l'Eucaristia, ma tu sei già parte del corpo di Cristo, l'hai già ricevuta in maniera spirituale l'Eucaristia, perché nel battesimo c'è tutto. Se quel bambino muore senza fare la comunione, va in paradiso lo stesso, sta già nella comunione con Dio, perché il battesimo è la porta che ti fa entrare nel corpo di Cristo. C'è un passo molto bello di von Balthasar, che in un libro che si chiama Vocazione, piccolino, vi consiglio, von Balthasar è difficilissimo di solito, questo libro è abbastanza facile, un po' più facile degli altri, dice così: nella Chiesa ogni vocazione è una convocazione, cioè se io chiamo te per metterti insieme a lei, cioè non c'è mai una chiamata che non sia stare insieme nel popolo di Dio, non si chiama uno per dire ti chiamo e stai là nell'angolo, ti chiamo a far parte della Chiesa. Vocazione e convocazione sono la stessa cosa. E poi Balthasar dice: Ma di solito nel mondo umano si dice io chiamo te, cioè ti ho un disegno di benevolenza, allora io chiamo te, quindi non chiamo lei, quindi vuol dire che io a te ti amo e tu non mi piaci, io ti butto via. Cioè l'idea pre-cristiana è che se sceglie uno, se Dio sceglie Israele, vuol dire che rifiuta gli altri popoli. E invece Baltasar spiega, ed è la linea della Lumen Gentium, se Dio chiama uno, lo chiama a stare con gli altri, lo chiama a servizio degli altri. Lui dice, ogni convocazione è una provocazione, cioè è una vocazione a servizio degli altri. Io amo te, ma amo te perché tu ami lei e fai entrare anche lei in comunione con me. Cioè io ti scelgo a servizio suo. Quindi ogni chiamata non è mai contro gli altri, ma è a servizio degli altri. Questo è il mistero del popolo di Dio, dove nel popolo tu sei veramente prescelto da Dio. Un battezzato è scelto, ma non è scelto contro quello che non è battezzato, è scelto perché si battezzi anche l'altro, perché Dio vuole salvare anche l'altro tramite te. Questa è la meraviglia, se ci pensate, ma Dio perché? Perché non va direttamente lui dall'altro? Dio potrebbe andare a salvare un altro? E no, dice Dio, se io cercassi l'altro senza di te, tu non serviresti a niente. Io ti ho eletto perché il battesimo, la grazia, la fede, arrivi tramite te, questa è la bellezza della tua vita, sei tu il passaggio della salvezza. Punto ottavo. Questo è un punto spesso dimenticato. Questa chiesa peregrinante è necessaria alla salvezza. Lumen Gentium 14, e sotto si dice che si entra per il battesimo come per una porta, perciò non possono salvarsi quegli uomini i quali, pur non ignorando che la Chiesa Cattolica è stata fondata da Dio per mezzo di Gesù Cristo come necessaria, non vorranno entrare in essa o in essa perseverare. Cioè il Concilio dice, Dio ama anche chi è al di fuori della Chiesa, ma se un uomo sa che la Chiesa è la salvezza, ci deve entrare. Se rifiuta quella salvezza, per lui è una cosa gravissima, perché la salvezza avviene nella Chiesa. Sapete che questo è un tema apparentemente discusso, no? La gente dice, ma come Dio ama tutti? Allora Dio ama tutti, quindi allora ama anche l'ateo, ama anche... Certo! Io forse ve l'ho detto anche questo, io scherzo, no? Voi sapete che se uno resterà ateo al momento del giudizio, cioè si trova dinanzi a Cristo e gli dice tu non esisti, tu non sei morto per me, vuol dire che quello sta nell'inferno. Cioè alla fine della storia ci sarà solo la Chiesa, e nella Chiesa chi è stato lontano, per grazia di Dio se sarà salvato, dirà mi sono sbagliato, meno male che Cristo c'era. Cioè la salvezza è riconoscere Cristo, non è che un ateo entra in paradiso restando ateo. Un ateo, dice la Lumen Gentium, può entrare in paradiso per grazia di Dio se non si rende conto che la Chiesa è necessaria per essere salvati. Se non lo capisce, Dio è così grande che può supplire alla sua ignoranza, alla sua cattiveria, alla sua stupidità, alla sua intelligenza traviata. Ma la salvezza è il battesimo, è la Chiesa. Non è che c'è una salvezza a parte senza la Chiesa e senza il battesimo. E però qui si ridice di nuovo che anche nelle altre comunità ecclesiali esiste il battesimo. Voi sapete che il principio dell'ecumenismo, bellissimo, è che il battesimo viene riconosciuto da tutti coloro che sono cristiani. Ortodossi, valdesi, calvinisti, luterani, battisti, metodisti, riconoscono che il battesimo è vero. Se un metodista diventa cattolico, non viene ribattezzato, perché è stato battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutti coloro che riconoscono il battesimo come necessario sono cristiani. Voi sapete che invece i testimoni di Geova non sono cristiani, il loro battesimo non è valido, perché loro non credono nella Trinità. Loro dicono che Gesù era solamente un uomo creato da Dio, che non era figlio di Dio. Cambiano, stravolgono il Vangelo, cambiano delle parole, hanno delle Bibbie che hanno delle false traduzioni in cui se la traducono a modo loro, no? Ma le chiese serie, le comunità cristiane dicono è vero Gesù, vero Dio, vero uomo, è vera la Trinità, è vero il battesimo. Qui vi ho messo i due documenti, Unitatis Redinte Gratio è il documento del Concilio che parla dell'unità delle chiese, la reintegrazione dell'unità, cioè il sogno che tutti i cristiani tornino a avere la stessa Eucaristia, E Giovanni Paolo II ha poi detto che nell'ecumenismo deve essere chiaro che ciò che ci unisce è molto più grande di ciò che ci divide. Cioè, fra un cattolico e un ortodosso soprattutto, ma anche con un luterano, in realtà, se andiamo a guardare bene, ci sono delle grandi divisioni, certo, ma quello che ci unisce, che è la Trinità, la Cristologia, il Battesimo, il Vangelo, è molto più grande di quello che ci divide. Noi siamo un solo popolo, siamo già uno, anche se tragicamente non si vede. Invece la Nostra Aetate, il documento del Concilio, che parla delle altre religioni e riconosce che anche nelle altre religioni Dio ha posto un germe di bene. Non c'è la pienezza del bene, ma c'è un germe, cioè in qualche modo quelle persone stanno camminando verso Dio. Ratzinger ha detto di recente da Papa, quindi è magistero ordinario, che in realtà il Concilio non si è reso conto che mentre diceva il bene bisognava anche dire che nelle religioni c'è anche il male. Cioè, in realtà il mistero di una religione, quando non c'è Cristo, ci sono delle cose belle ma ci sono delle cose terribili. Bisogna fare un discernimento, cioè noi prendiamo il buddismo, che un uomo viva sobrietà, viva, è bellissimo. Che un uomo pensi che ci sia la reincarnazione è una cosa terribile, cioè queste due, c'è cioè una cosa bella e una cosa brutta. Serve un perché il peccato originale esiste, solamente in Cristo non c'è il peccato originale, perché Cristo, il cristianesimo è la pienezza. Nelle altre religioni ci sono dei germi di bene, ma ci sono anche dei macigni, cioè c'è come un equilibrio. Nono punto, siamo arrivati alla fine. Cristo Signore ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri che tendono al bene di tutto il corpo, e in particolare dopo si dice, si parla del Papa, il Papa, la dottrina del papato è stata molto sviluppata nel Concilio Vaticano I, sapete il Concilio Vaticano I fu celebrato nel transetto di destra di San Pietro, erano molti meno i vescovi, c'erano i piemontesi alle porte, lo fecero nel transetto di destra, si chiama Vaticano I perché fu fatto invece il Vaticano II occupò tutta quanta la navata centrale. Allora il Concilio I ha sottolineato il ruolo del Papa, il Concilio Vaticano II sottolinea, senza negare niente di quello che ha detto il Vaticano, il ruolo dei vescovi, perché nella Chiesa il ruolo di Pietro e il ruolo dei vescovi non sono opposti ma sono complementari. Il vescovo ha una dignità, è il successore degli apostoli non perché il Papa lo riconosce ma perché ce l'ha per il sacramento, ce l'ha originariamente, ma il vescovo trova la comunione con tutta la Chiesa confessando la stessa fede di Pietro. E allora il Concilio mette insieme il primato e la collegialità. Non c'è un'opposizione fra primato e collegialità, ma entrambi sono due realtà che stanno insieme. Sapete di nuovo? Anche la parolina cefa, sapete che la parola Pietro l'ha inventata Cristo, in aramaico e in greco? Già questo, anche questo ci dà la prova che Cristo voleva fondare la Chiesa. Pietro si chiama Simone. Il nome Pietro non esisteva prima di Gesù, in nessun testo greco c'è uno che si chiama Petros, in nessun testo aramaico c'è uno che si chiama Cefa, roccia. Gesù prende Simone e dice: Simone, tu sarai roccia, sarai pietra, su questa pietra edificherò la mia chiesa. Cioè Pietro, Cristo fonda il primato, fonda Cristo con le due chiavi e fonda il collegio dei 12 apostoli, non c'è mai l'uno senza l'altro. Ultimo punto, che viene aperto dal Lumen Gentium e poi sviluppato da un altro documento che si chiama Apostolicam Actuositatem, cioè l'attività dell'apostolato dei laici, l'apostolica attività del laicato, continua poi dopo. Cioè il Concilio sottolinea che nella Chiesa i laici hanno un ruolo particolare. I laici, per il Concilio, non sono innanzitutto quelli che aiutano i preti, non sono quelli che stanno in parrocchia e che litigano se fare o no una lettura, se la faccio io o se la fai. Il laico non si caratterizza perché serve Cristo, il laico è colui che porta Cristo dove va a lavorare, porta Cristo nella sua famiglia, porta Cristo dove sono i poveri, porta Cristo dove è la cultura, dove è il telegiornale, dove sono le lezioni. Il laico è colui che vive Cristo ordinando il mondo perché vada verso Cristo. Leggete il testo, siamo a Lumen Gentium 31, per loro vocazione proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Il laico è uno che deve saper cucinare, deve saper fare bene l'elettricista, deve essere un bravo politico, deve saper bene cosa votare, deve sapere essere un bravo professore, deve insegnare. Il laico porta il mondo a Dio. Non è semplicemente, certo è bellissimo, il concilio scopre i catechisti, i cantori e così via, ma il laico è innanzitutto colui che trascina il mondo verso Dio. Ratzinger dice in un passaggio bellissimo che a volte è molto più cristiano uno che silenziosamente non fa parte di nessun gruppo e nel suo posto di lavoro porta i suoi colleghi a Cristo di uno che sta in un consiglio pastorale, sto esagerando perché così i pastori sono importanti, sta a litigare per avere un posto, una sedia, cioè il laicato ha un ruolo che è quello del mondo, l'amore al mondo, l'amore alla creazione, l'amore alle cose che esistono. Vivono nel secolo, cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie condizioni di vita. Sapete che c'è un'antica espressione molto bella, si dice i doveri del proprio stato. Cioè una moglie non è che può trascurare la famiglia per fare la catechista, perché il suo primo dovere è che a casa stiano bene, cioè deve guidare la sua famiglia, deve guidare i suoi figli e deve essere insieme al catechista, ma non togliere questo da questo, perché il suo dovere di Stato è innanzitutto ordinare la sua famiglia che vada verso Dio. E concludo leggendo un brano che mi è piaciuto tantissimo nella sua semplicità, è un brano, una riga di un autore, si chiama Giovanni Taulero, che è un predicatore del 1300, è una predica fatta nella festa di ogni santi, dice così, parla di tutti quelli che vanno a Dio, i papi, i vescovi, le suore, eccetera, e poi dice questa frasetta così, viene poi la gente comune, che va a Dio con le cose, nelle cose e con le cose. La gente comune va a Dio nelle cose e con le cose. Un papà sistema la stanza del figlio, il figlio può studiare, lo aiuta a sposarsi, va a Dio portandosi la casa del figlio e portandosi il figlio. Questo è il laico. Portandosi il lavoro, portandosi, facendo bene l'infermiere, facendo bene lo spazzino, facendo bene il professore, facendo bene, va Dio nelle cose e con le cose. Una frase semplicissima, ve la lascio per la vostra riflessione. Siamo arrivati alle 8:35, c'è il nostro vescovo, e credo che non ci sia tempo di fare domande, forse ascoltiamo un saluto e basta.